scolastica e patriarcato.
Parte 2. Episodio 12. Economia e mente circolare.
Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica Patriarcato.
In questo episodio parlo di cosa sia la mentalità circolare e cosa significhi vivere zero waste, cioè quali sono i principali obiettivi per una persona che non vuole creare rifiuti o che vuole crearne il meno possibile durante la propria vita quotidiana.
Are we to live in harmony with our herd and its species? Or will we continue our consumptive and destructive flagrancies? Will we learn to peaceful and productively cohabit, or we will extinguish ourselves, as we have already begun to extinguish so many other species, drawing in our unproductive excesses of volume of waste?
Questa citazione è di Gunter Pauli dal libro The Blue Economy. La nostra società funziona seguendo una modalità di pensiero lineare. Esiste sempre un punto di partenza e una fine, caratterizzata dal non ritorno, una causa cui corrisponde un effetto. Così è anche la nostra concezione del tempo, che immaginiamo come qualcosa di oggettivo, sempre uguale, e non una variabile che si espande e contrae in base alle emozioni e agli stati d'animo che si vivono. La nostra società si sviluppa anch'essa in modo lineare, ed è infatti in progresso costante, un progresso che la rende presumibilmente sempre qualcosa di migliore di quello che è stato nel tratto di linea precedente. E così anche il nostro modo di intendere la vita è una linea. Si nasce, si cresce e si muore. E questo caratterizza anche il nostro approccio agli oggetti comuni. Si compra qualcosa, lo si usa e poi lo si butta nella spazzatura. E in discarica finirà così la sua esistenza utile. Il rifiuto esiste come tale e non viene poi trasformato. È proprio questo modo di intendere le cose che possediamo e che maneggiamo giornalmente che ha causato nel tempo il problema dei rifiuti. Ma la questione esiste a priori ed è da cercarsi nel pensiero lineare su cui si basa il meccanismo alla base del nostro stile di vita e della nostra società. Esiste però un approccio differente, ovvero quello che caratterizza una mentalità e un approccio circolare alla vita, agli oggetti, al tempo e così via. Secondo l'approccio circolare, la vita, ad esempio, viene percepita come infinita. Infatti, è la Zoe di cui abbiamo parlato in precedenza. Non esiste una fine effettiva, ma solo un cambiamento di forma. Secondo questo modello, i rifiuti non esistono perché gli scarti di un primo ciclo diventano le materie prime di un ciclo futuro. Su questo approccio circolare si basa il concetto di vita zero waste, vivere senza rifiuti, e anche della blue economy o economia circolare. Condurre una vita senza rifiuti, l'idea del movimento zero waste, è un approccio alla vita quotidiana che permette di ridurre al minimo i rifiuti possibili, rifiutando il superfluo, riutilizzando quello che può essere riusato, ovvero immettendolo quindi in un nuovo ciclo d'utilizzo, compostando il rifiuto organico e riciclando tutto il resto. È quindi un approccio circolare, poiché si tende, per quanto possibile, a evitare la creazione di rifiuti, cercando di immettere gli scarti prodotti in nuovi cicli di utilizzo e produzione. La Blue Economy è anch'essa un modello economico che si basa su un approccio circolare. Utilizzando gli scarti di una determinata produzione come materie prime, si creano nuovi cicli di produzione virtuosi, che sono a basso costo ed hanno un impatto ambientale positivo, almeno per quanto riguarda l'utilizzo delle materie prime. Per spiegare questo concetto, esiste un breve video creato dalla Ellen MacArthur Foundation, una fondazione che si occupa proprio di propagare le idee dell'economia circolare e di aiutarle a mettere in pratica. E si può vedere questo video su YouTube. Il video, appunto, illustra in modo facile e diretto la connessione tra questi due concetti, quello del movimento Zero Waste e quello della Blue Economy. Il video inizia parlando dell'idea di spazzatura. Come anche noi abbiamo già visto in questo podcast, In un ambiente naturale, i rifiuti che vengono prodotti, per esempio, dagli animali di una specie, possono diventare poi parte integrante della catena alimentare per altre specie animali, oppure possono divenire nutrimento per il terreno di cui le piante si nutriranno. In aggiunta, le energie utilizzate nella trasformazione sono naturalmente rinnovabili, poiché provengono principalmente dal sole e nel ciclo nascita-vita-morte-rinascita gli scarti di ogni ciclo rientrano nel terreno sotto forma di nutrimenti. Seguendo invece il percorso lineare, noi estraiamo materie prime vergini, le trasformiamo in prodotti da utilizzare e quando i prodotti si rompono o si rovinano vengono buttati nella spazzatura, finiscono in discarica o bruciati e solo una piccolissima parte viene riciclata per la creazione di nuovi prodotti. Ogni volta che creiamo spazzatura da oggetti che non usiamo più, creiamo di fatto anche dei rifiuti tossici, giacché una buona percentuale delle parti che costituiscono gli oggetti che maneggiamo giornalmente non può o non viene riciclata. Inoltre, le risorse della Terra non sono infinite, ma tendono sempre più a diminuire. Questo è dimostrato dal fatto che ogni anno il giorno di Earth Overshoot, ovvero il giorno dell'anno a partire dal quale utilizziamo annualmente più risorse di quelle disponibili per vivere in maniera sostenibile, anticipa. Nel 2021 era il 24 luglio, nel 2018 è avvenuto il 1 di agosto, mentre nel 2004 era stato il 1 di settembre, a dimostrazione che nel giro di 14 anni ha anticipato di addirittura un mese intero. Naturalmente le date indicate per l'Earth Overshoot Day sono generiche. In altre parole, sono valori intermedi calcolati tra tutti i paesi del mondo. Gli esempi più negativi per il 2018, per esempio, sono rappresentati dal Qatar, che avrebbe terminato le sue risorse a febbraio di quello dello stesso anno, seguito dal Lussemburgo ed Emirati Arabi. Mentre dal lato opposto troviamo il Vietnam, per cui l'Earth Overshoot Day era avvenuto, sempre nello stesso anno, il 21 di dicembre, preceduto da Giamaica e da Cuba. Questo è un buon dato a dimostrazione del fatto che il nostro metodo di funzionamento lineare non è sostenibile. Le risorse disponibili sono limitate e inoltre, come abbiamo in parte visto in questo libro, l'inquinamento prodotto dal continuo consumo ha risultati disastrosi. Se anche noi accettassimo quindi che il modus operandi della natura, ovvero quello circolare, è migliore e riuscissimo ad implementarlo nel nostro sistema, ne potremmo trarre enormi vantaggi. Adottare una modalità circolare vorrebbe dire infatti sia utilizzare meno risorse vergini, sia dover gestire meno rifiuti. Dovremmo imparare a riprogettare e ripensare qualsiasi tipo di prodotto, di oggetto, di packaging che ha oggi una funzione lineare e passa quindi dalla produzione all'uso per arrivare poi alla discarica, ha una funzione circolare. Anche gli oggetti tecnologici potrebbero essere ripensati e creati in modo tale che possano essere disassemblati per riutilizzare poi le parti per la creazione di nuovi prodotti. Il breve video girato dalla L. MacArthur Foundation suggerisce che un modo per iniziare a pensare circolare potrebbe essere, ad esempio, quello di ripensare in toto il concetto di proprietà. Potremmo imparare, infatti, a presupporre di non essere i proprietari degli oggetti che abbiamo, ma solo gli usufruttuari. E quando li acquistiamo, compriamo sì la licenza di utilizzarli, ma non la proprietà dell'oggetto in sé, che poi, terminata la sua funzione, ovvero quando deve essere sostituito, potrebbe tornare alla fabbrica di origine, che si dovrebbe far carico dello smaltimento dell'oggetto riutilizzando i pezzi per la creazione di un nuovo prodotto. L'economia circolare, tuttavia, non può funzionare se solo un singolo produttore cambia il suo approccio verso quello che produce e mette sul mercato. Può infatti funzionare esclusivamente se tutte le aziende economicamente interconnesse collaborassero insieme per cambiare così la struttura alla base dell'economia. L'economia circolare è strettamente legata all'idea di zero waste. Il termine zero waste è stato infatti creato prima di tutto come termine industriale nel 1970 da Paul Palmer, il quale raccoglieva dei composti chimici di rifiuto da lavorazioni di laboratorio per rivenderli a scienziati e industrie, così che questi non erano più solo materiale di scarto, ma divenivano materie prime a tutti gli effetti per nuovi prodotti e lavorazioni. Questo, tra l'altro, è lo stesso concetto su cui si basa la teoria della Blue Economy, teorizzata da Gunther Pauli. Pauli spiega come riutilizzare gli scarti di una lavorazione per la creazione di nuovi prodotti sia un nuovo approccio all'economia che può garantire la creazione di nuove imprese, utilizzando materie prime più economiche, da un processo che non crea rifiuti, poiché riutilizza gli scarti di lavorazioni precedenti. Nel libro Pauli riporta vari esempi di numerosissime pratiche virtuose che sono state in grado di creare, a partire da una tipologia economica differente rispetto a quella lineare, nuovi posti di lavoro seguendo quella che lui definisce appunto la Blue Economy. Vivere senza rifiuti. Vivere zero waste è una pratica volta a condurre la vita in modo da creare una quantità minima di rifiuti, con un approccio alla quotidianità simile a quello che caratterizza l'economia circolare e la natura stessa. Bea Johnson, una portavoce molto nota del movimento Zero Waste e colei che forse per prima ha adattato il termine a pratiche di vita quotidiana, prima nel suo blog e poi nel suo libro Zero Rifiuti in Casa, ha stilato una piramide di azioni ordinate in senso di importanza su cui basarsi per riorganizzare la propria vita secondo una mentalità zero rifiuti, per creare quindi il minimo impatto possibile in termini di spazzatura. La piramide, detta anche delle 5 R, è quindi formata da rifiutare, ridurre, riutilizzare, riciclare e rendere compost. In breve, significa rifiutare quello che non ci serve, aspirando una vita più semplice e volta a focalizzare la nostra attenzione soprattutto sulle cose che più hanno importanza per noi. Ridurre tutto quello che non è necessario e che non ha una funzione specifica nella nostra vita. Riutilizzare, come nell'economia ciclica, ciò che può essere riutilizzato invece che gettarlo nella pattumiera, rendere compost la materia organica e riciclare tutto il resto, che in realtà non dovrebbe essere molto. Quello dello zero rifiuti è il goal finale della teoria Zero Waste, teoria che può quasi sembrare un'utopia, anche se la testimonianza di Johnson ci dimostra che sia quasi possibile, però è bene tenere a mente una cosa. Anche le persone che cercano di vivere senza creare spazzatura e in maniera più ligia possibile, poiché vivono in una società basata su un'economia lineare, non possono vivere completamente senza creare alcun tipo di rifiuto. L'idea quasi utopica, però, riesce a mantenerci in carreggiata e riesce a farci funzionare al meglio delle nostre capacità e possibilità, che sono però grandemente interconnesse anche alla località in cui si vive. Per cui una persona che si avvicina all'idea della vita zero waste a San Francisco, in California, per esempio come Bea Johnson, avrà delle opportunità, dei problemi e delle facilitazioni differenti rispetto a chi vuole intraprendere lo stesso percorso vivendo ad esempio ad Istanbul. Ognuno quindi deve imparare a risolvere i propri problemi che trova sul suo cammino, a seconda delle opportunità che ha di fronte e i problemi che si deve accingere a risolvere se vuole ridurre la quantità di spazzatura che produce. L'importante non è affrontare l'idea di vivere senza rifiuti come una gara in cui primeggiare, ma come un percorso in cui procedere mano nella mano, dove ognuno farà del suo meglio secondo i suoi mezzi e possibilità, senza sensi di colpa e senza complessi di inferiorità rispetto a chi fa meno spazzatura, e soprattutto gioendo del fatto che sempre più persone si preoccupino dell'ambiente in cui vivono. Aumenta lo scarto e lo spreco. In realtà né Bea Johnson né Paul Palmer hanno inventato nulla, ma hanno reintrodotto nei tempi odierni un approccio alla vita che esisteva in passato. La modalità di vita senza rifiuti era infatti un modo di vivere adottato da tutti i cittadini del mondo almeno fino agli anni 50. La differenza è che allora non aveva un nome, ma era la consuetudine, l'unico modo di vita possibile. Innanzitutto, la plastica è stata inventata nella seconda metà dell'Ottocento, ma il suo utilizzo ha un andamento quasi esponenziale e tende ad aumentare enormemente ogni anno. Se nel 1964 la produzione di plastica mondiale ammontava a 14 milioni di tonnellate, nel 2014 è di 311 milioni di tonnellate, ovvero in 50 anni è aumentata di 20 volte. Negli anni 50 chi faceva la spesa, e all'epoca per via della divisione sessista del lavoro, erano soprattutto donne, la facevano con la stessa modalità con cui oggi le persone che vivono una vita zero waste fanno la loro. La merce era venduta sfusa, veniva impacchettata nella carta e non nella plastica, venivano poi usati barattoli di vetro, sporte di tessuto e così via. Il metodo di fare la spesa era anche all'epoca completamente zero waste. Solo che non era un approccio che utilizzavano una stretta nicchia di persone, ma tutti lo facevano anche perché non c'era alternativa. La società era organizzata differentemente, per cui molte altre cose erano diverse dal punto di vista del consumo e dei rifiuti. Per quanto riguarda i capi d'abbigliamento, ad esempio, non esistendo la globalizzazione così come la conosciamo noi oggi, e quindi non potendo sfruttare la forza lavoro di un paese più debole dal punto di vista economico, non era pensabile creare quelle grandi catene che esistono oggi dove si possono comprare capi d'abbigliamento a un prezzo bassissimo, perché prodotti in paesi più poveri e da materiali scadenti, il cosiddetto fast fashion. Innanzitutto si possedevano meno cose e ogni capo di vestiario, come ogni oggetto di altro genere, era pagato secondo il suo prezzo giusto, ovvero calibrato ed equo per il paese in cui si viveva. Quindi più caro rispetto ad esempio ai vestiti usa e getta made in Bangladesh che troviamo oggi da H&M o da Zara. Per questo le persone erano propense a trattare con più riguardo le cose che possedevano, a curarsene di più per farle durare a lungo e a buttare di meno, possedendo già di meno. Tutto questo garantiva una quantità di rifiuti pro capite nettamente inferiore rispetto a quella di oggi. Questo criterio applicato a tutti gli aspetti della vita in genere è la ragione per cui fino agli anni 50 si era prodotta molta meno spazzatura rispetto ad oggi. Ma non la sola. Infatti le grandi compagnie, intuendo che se qualsiasi prodotto di vestiario, ma soprattutto elettrodomestici e prodotti tecnologici come cellulari e computer, avessero avuto una durata pianificata dopo la quale la loro prestazione fosse calata, avrebbero favorito il mercato e la vendita di nuovi oggetti e di prodotti. Questo concetto è la base dell'economia moderna e viene chiamato obsolescenza programmata, planned obsolescence. Quindi se fino agli anni 60 e persino negli anni 70 gli elettrodomestici potevano essere riparati ed era facile ed economico farlo, negli anni 80 le compagnie, per favorire la crescita e il loro guadagno, cominciarono a progettare gli stessi elettrodomestici in modo che ripararli risultasse molto difficile e quasi più costoso che acquistarne uno nuovo. Inoltre dovevano rompersi più velocemente, quindi entro una certa data più o meno pianificata. Quindi, fatta mente locale della situazione in cui ci troviamo, vivere una vita zero waste è quello che noi come cittadini possiamo fare e secondo me l'unico modo di vivere che si ha per sentirsi in pace con la propria coscienza. Questo stile di vita però non è solo fine a se stesso. Innanzitutto, ognuno ha modo di influenzare con le proprie scelte e azioni tutte le persone del proprio entourage, poiché fare scelte differenti è un modo per mostrare che esistono varie vie possibili e non solo una strada prestabilita, come siamo portati a credere in questa società. Inoltre, scegliere di vivere una vita secondo una mentalità zero waste è un modo per occuparsi indirettamente anche di altre problematiche. Se si fanno dei collegamenti tra i vari ambiti, è incredibile notare come spesso i problemi che affliggono l'ambiente siano direttamente legati a problematiche anche sociali. Si è visto ad esempio, per quanto riguarda il business del riciclo e della possibile mancanza di tutela per chi lavora in quel campo, oppure ancora si può vedere per quanto riguarda il fast fashion, che sfrutta la forza lavoro di un paese o di paesi più poveri per creare vestiti a buon mercato, ma ad un prezzo ambientale ed umano altissimo.
Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata!